I giochi dell'armonia presenta
Le beatitudini evangeliche. La legge dei liberi.
Sono i 9 comandamenti, ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze, ma guardi, essere poveri, essere miti, essere misericordiosi, non sembra una cosa che ci porti al successo. Se non abbiamo il cuore aperto e se non abbiamo lo stato bene, quella consolazione dello Spirito Santo che è la salvezza, non si capisce questo. Questa è la legge per quelli che sono stati salvati e hanno aperto il suo cuore alla salvezza. Questa è la legge dei liberi, con quella libertà dello Spirito Santo.
Caro saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente. Benvenuto a Don Fabio Rosini.
Bentrovati.
L'incontro di oggi, Don Fabio, è dedicato alla seconda beatitudine. Una beatitudine anche questa difficile da capire, difficile da accettare. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati.
Sì, ricordiamo che le parti sono sempre tre. La gioia, la beatitudine, che è causata da una risposta di Dio a una situazione. La situazione di oggi è il pianto. Beati quelli che sono nel pianto. Ecco, la traduzione cerca di rendere con una parafrasi un'espressione. Hoi penthuntes, dice in greco, coloro che stanno vivendo una situazione di lutto, di dolore. Questo dolore è un dolore ben preciso, è un dolore che ha il suo luogo nella relazione. Non abbiamo qui il tempo per spiegare come, se andiamo a vedere nel Nuovo Testamento, quando compare questo verbo, che peraltro è un verbo che suona piuttosto interessante, pentho, genera qualcosa che è parente di un termine come il pentimento, che indica un dolore per qualche cosa che è avvenuto nella relazione. Per esempio, viene usato questo tipo di verbo quando una persona perde la persona amata, quando muore un congiunto, allora c'è il lutto, allora c'è questo dolore per lo strappo di qualche cosa. Allora, questa non è un pianto qualsiasi, perché di lacrime ne esistono tante. Esistono lacrime di rabbia, esistono lacrime di autotortura, di sensi di colpa, di atteggiamenti sbagliati di vario genere. No, questa è un tipo di situazione che fondamentalmente ha due ambiti: il dolore per la sofferenza altrui e il dolore perché c'è una relazione che si è rotta per aver fatto del male a qualcuno, il dolore di ciò che si è dato all'altro e non era buono, era cattivo, era male, era peccato. Ecco, l'antica traduzione diceva gli afflitti e ci fuorviava un pochino perché ci portava in un senso passivo, mentre qui, chi sa un po' di greco capisce subito, hoi penthuntes, si sente che siamo nell'attivo, questi sono personaggi che stanno facendo attivamente qualche cosa, stanno piangendo per qualche cosa. Ecco, restiamo così, semplicemente su questo livello. Il pianto come un'occasione, in fondo, in queste beatitudini, quello che dobbiamo scoprire è che ci sono delle cose che a noi sembrano da evitare, cose che dovremmo togliere dalla nostra vita, dovremmo non sperimentare. Il pianto è una cosa triste, non stiamo parlando infatti di lacrime di gioia, stiamo parlando proprio di lacrime di dolore. Ecco, dovremmo non dover mai soffrire così tanto da piangere, questa cosa stranissima che ha l'uomo di produrre le lacrime, di piangere, di esprimere così i suoi sentimenti in questa maniera, se vogliamo anche futile, perché emettere dell'acqua dai bulbi oculari, cioè che senso ha? È un'espressione tutta umana, tutta peculiare. che indica dolore. Allora, ma perché ci deve essere questa cosa qui? Noi tenderemmo a pensare, a sperare, per esempio, per le persone a cui vogliamo bene, che non piangano mai. Un genitore può sperare per i propri figli che non ci sia mai un pianto doloroso. Ci sono i pianti normali dei bambini, ma poi che crescendo il pianto non ci sia mai. Ecco, la beatitudine dice che il pianto è una potenzialità, è un'occasione. Ecco, noi siamo di fronte a questo enigma, no? Perché abbiamo le lacrime nella vita, in fondo? Perché ci sono? Attraverso questa beatitudine, appunto, si adombra che tutto ciò sia buono, che ci serva, che c'è qualcosa di sano e di bello collegato al momento del pianto, del dolore. Allora, cominciamo dal disastro, diciamo così, dal fallimento, quando le lacrime non ci portano da nessuna parte, quando le lacrime non ci servono a niente. Perché? Perché queste lacrime, quelle sterili, futili, anche richiamando un po' le lacrime, diciamo così, meno presentabili, quelle come le lacrime di rabbia, le lacrime di invidia, sono quelle che fanno riferimento a noi stessi, cioè sono lacrime che, pur se nate da una relazione, non trovano nella relazione la loro lettura, cioè sono una ricaduta su noi stessi. Infatti, la beatitudine parlerà di consolazione. Ecco, consolare. Già in italiano ci fa risuonare qualcosa di molto interessante. C'è il solo e c'è il consolato, colui che è accompagnato. Le lacrime iniziano a mostrarcisi come il momento in cui possiamo incontrare chi ci si fa veramente vicino. È vero, nella vita abbiamo scoperto che il momento del dolore, delle lacrime, delle più dolorose lacrime che possiamo sperimentare, lì possiamo contare le relazioni autentiche che abbiamo intorno, cioè le persone che ci vogliono veramente bene, quelle che vengono ad asciugare le nostre lacrime, e anche quelle che durano nel far questo, cioè c'è chi lì per lì ti sta accanto, però poi sparisce, non c'è più. Allora noi scopriamo che le lacrime sono un trampolino di lancio sorprendente verso la consolazione. In fondo le lacrime ce le abbiamo tutti nel cuore, tutti abbiamo qualcosa per cui abbiamo da addolorarci nel nostro passato e forse anche nel nostro presente. Tutti dobbiamo risolvere e affrontare il tema delle nostre lacrime. C'è un salmo che dice: lacrime del mio vagare, nell'oltre tuo tu raccogli, come se Dio contasse le lacrime degli uomini. È interessante, come se noi, quando moriremo, ci troveremo davanti a Dio e ci mostrerà come un otre. Guarda, questo che cosa è questo? Queste sono le tue lacrime, le ho contate tutte. È prezioso ciò che noi viviamo agli occhi di Dio.
Sarebbe bello se ogni pianto portasse a questo tipo di consolazione, se fosse ogni volta un trampolino di lancio verso la relazione con il Signore, ma come anche tu hai detto, Don Fabio, non è sempre così. Ci sono lacrime che invece ci portano a ricadere su noi stessi, che ci paralizzano, e questo è un dato di fatto della nostra vita.
Ecco, c'è qualcuno che si mette a fare la scimmia dello Spirito Santo, passa dalle nostre parti e gestisce questo nostro dolore. È qui il momento un pochino di capire come lavora lo spirito del male. È molto importante capire che al posto della consolazione compare qualcos'altro, compare qualche cosa che noi lasciamo entrare, ci lasciamo un po' fuorviare, perché queste lacrime possono essere occasione per due polarità diverse di risoluzione, entrambe negative. È sempre così che lavora lo spirito del male, portandoci o alle stelle o alle stalle. Allora, da una parte, a fronte delle nostre lacrime, ci adulerà. È l'adulatore lui. È quello che si metterà a raccontarci la storia che ci ha fatto piangere in una chiave vittimizzante, in una chiave per cui noi ci vediamo non compresi, non valorizzati, o in cui ci giustifichiamo del male magari che abbiamo fatto proprio noi, e in questo senso noi entreremo in una strada lì per lì apparentemente consolatoria, però poi di fatto isolante, cioè ci ritroveremo soli, ci ritroveremo incompresi, noi poveretti che soffriamo così tanto. E questa è una linea. L'altra linea che prenderà invece è quella dell'accusa. Prenderà le nostre lacrime per sbattercele in faccia e dirci che siamo dei falliti, che abbiamo sbagliato, che non sappiamo risolvere i nostri problemi, che siamo un guazzabuglio di irrisoluzioni, che siamo sbagliati, malfatti e che per noi non c'è via d'uscita. Anche questo ci isolerà, anche questo ci porterà a non essere capaci di vivere questa realtà. Per questo avremo fondamentalmente, parallelamente a queste due tendenze, o l'adulazione o l'accusa, avremo anche delle reazioni più o meno simmetriche a queste due cose. Da una parte cercheremo di non pensare, cercheremo di allenarci. Quanta gente che fugge dalle proprie lacrime, fugge dai propri dolori, fugge dalle proprie cose deboli, fragili, vulnerabili, vulnerate di fatto. E tanta gente che passa la vita a non pensare, mentre ci sarà un'altra linea, la linea di quelli che passeranno la vita a cercare i colpevoli, ad accusare, arrabbiati, aggressivi, con un quid di acido nelle cose che fanno, con un rimprovero sempre latente. Ecco, tutto questo è l'inganno, è la falsa consolazione, è l'esito sballato delle nostre lacrime. Le nostre lacrime non servono a questo.
Lo spirito del male di fronte al nostro dolore, di fronte alle nostre lacrime, ci porta dunque ad essere vittime oppure a schiacciarci con dei sensi di colpa paralizzanti. Come lavora invece lo Spirito Santo di fronte al nostro dolore?
Ecco, nel pianto si fa presente come vicinanza, non come adulazione, ma come consolazione. Uno scopre la vicinanza di qualcuno, qualcuno che ti vuole bene in quel momento, qualcuno che è con te. Di fronte alla sofferenza, il maligno dice: tu non ti meriti questo, questo non ti deve capitare. Lo Spirito Santo dice: sono qui con te, ti voglio bene, non ti lascio. Questo che vivi è l'occasione per stare insieme, per incontrarci, per conoscerci meglio. Ecco. E d'altro canto, mentre il maligno accusa, di fronte al nostro dolore dice che ce lo meritiamo, che è colpa nostra, che abbiamo fatto qualche cosa per cui questa cosa qui. Ecco, lo Spirito Santo misconosce i nostri errori, ci corregge, ci invita a riprendere il cammino, ci invita a rialzarci. Se abbiamo il pianto dei nostri errori, ci invita a non fermarci lì su questo punto, a non assolutizzare quel momento. La correzione è interessante, perché in italiano correggere vuol dire reggere insieme, cioè qualcuno che sta con noi per ripartire, sta con noi per focalizzare l'errore e metterci a lavorare. La consolazione dello Spirito Santo, quindi, è da una parte vicinanza, tenerezza, e dall'altra istruzione, miglioramento, evoluzione. Ecco, noi vediamo queste due lacrime un pochino in un parallelismo classico che possiamo citare in questa beatitudine senza ombra di dubbio, vale la pena di ricordarlo, fra due apostoli che dovettero misurarsi con il loro errore, misurarsi con il rendersi conto di aver sbagliato. Uno fu senza dubbio Giuda, l'altro fu senza dubbio Pietro. Pietro e Giuda, entrambi nel momento della passione, falliscono gravemente. Giuda consegna, tradisce il Signore. Pietro lo rinnega. La gravità dei due atti, se non siamo abituati a pensarla così, così similare, però va intesa in questo senso, perché rinnegare il Signore è proprio grave da parte di chi deve professare la fede, e dirgli in faccia, dirgli in sua presenza, come dal Vangelo di Luca deduciamo, perché quando Pietro rinnega il Signore nel Vangelo di Luca, il Signore si volta e lo guarda, e Pietro esce e piange amaramente. Non tutti sanno però che anche Giuda si pentì, non tutti ricordano che Giuda restituisce il denaro e dice: ho tradito sangue innocente, e i sacerdoti non ne vogliono sapere. Allora lui tira il denaro dentro il tempio, rinuncia a questo denaro. Questa storia ha un grandissimo senso di parallelismo, ma quali diversi esiti! Qual è la realtà di Giuda? Che nel suo pianto resta solo. Lui diventa preda del maligno e da solo risolve il problema, ovvero sia si punisce. Invece Pietro, da quel pianto, arriverà alla investitura addirittura come principe degli apostoli, ovvero sia l'errore diventerà punto di partenza per l'umiltà e per la sapienza, diventerà luogo in cui si è conosciuto l'amore, la consolazione. Quelle lacrime saranno feconde, irroreranno il campo di un frutto nuovo, mentre l'errore di Giuda sarà semplicemente un errore sterile che porterà all'autodistruzione. In fondo siamo tutti di fronte a questo tipo di scelta. Quando siamo nel pianto, ci possiamo aprire allo Spirito Santo, aprendoci, uno, a non fare le vittime, ma a lasciare che il Signore ci consoli. Due, a non autopunirci, ma lasciare che il Signore ci corregga. In un certo senso è più difficile farsi correggere che punirsi orgogliosamente, perché vuol dire accettare fino in fondo di aver sbagliato, di aver bisogno di essere ammaestrati. No, noi siamo così orgogliosi che una volta che abbiamo sbagliato dobbiamo pure noi stessi gestire il dopo del peccato. Ecco, il dopo del peccato è una cosa da non lasciare mai nelle mani di altri che di Dio, che è l'unico che sa gestire questo materiale. Mai vivere da soli le nostre lacrime, ma beati coloro che piangono perché saranno consolati, cioè beati coloro che nelle loro lacrime scoprono che le lacrime sono un'occasione per lasciarsi visitare da Dio, per mettersi nelle sue mani, che le lacrime sono un luogo dove non torturarsi, ma aprirsi umilmente all'essere amati, all'essere aiutati, all'essere sorretti. Questa beatitudine ci riguarda tutti. Vorremmo noi non avere a che fare con errori su cui piangere, tristezze su cui avere lacrime da versare, ma ce l'abbiamo. Questa è la nostra condizione. La condizione di uomini vuol dire una condizione fallace. Dobbiamo tematizzare i nostri errori e tematizzarli come bimbi semplici a cospetto di un padre meraviglioso, tenero, di un Signore che si fa carico dei nostri errori per redimerci, per salvarci, e di uno Spirito Santo che ci vuole ammaestrare. Facciamoci piccoli, lasciamoci consolare nelle nostre lacrime.
E siamo in chiusura, grazie a Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E naturalmente grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni domenica alle 7 del mattino e in replica alle 21. È tutto da Monia Parente, buona domenica in compagnia di Radio Vaticana Italia.
Porta è Gesù, e chi non entra da questa porta si sbaglia. E come so che la porta vera è Gesù? Come so che questa porta è quella di Gesù? ma prendi le beatitudini, e fa quello che dicono le beatitudini. Sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto. Semplicemente è una porta bella, è una porta d'amore, è una porta che non ci inganna, non è falsa, sempre dice la verità, ma con tenerezza, con amore.
L'armonia mi pare di chiamare la mente così, l'essere in pace con se stesse.
L'armonia è nella condivisione, ecco.
Armonia e bellezza.
Nella Chiesa la varietà, che è una grande ricchezza, si fonde sempre nell'armonia dell'unità.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Tutti i giorni alle 7, alle 17:35 e alle 21:00.